quella tra la fatica di lottare per il bene e la tentazione di abbandonarsi al suo contrario. Era questo genere di considerazioni che rendevano Lord Brooke, come veniva chiamato dall'equipaggio, anche se suo padre non aveva titoli, il cacciatore di pirati migliore al mondo. Capiva il suo nemico e, in un certo senso, lo compativa. Compiglio da studioso passò in rassegna i suoi prigionieri, incatenati e disposti in una fila sul ponte della Royalist. Non gli era mai capitato un gruppo così variegato. Un gigante thailandese, un trio di ladruncoli cinesi, guerrieri malesi coperti di cicatrici, uno scricciolo italiano. Con un pizzico di cattiveria si domandò chi sarebbe stato il primo a supplicare il giorno dell'impiccagione. «Ciao, dolcezza!» A parlare era stato un bianco cotto dal sole, che a giudicare dall'accento doveva essere spagnolo o portoghese. «Non sapevo che gli inglesi arruolassero anche le ragazzine!» Ai tempi dell'Accademia, James veniva spesso preso in giro per la sua bellezza quasi femminea. Pelle olivastra e glabra, occhi verdi, capelli fini. E tutti quelli che gli avevano mancato di rispetto erano stati sfidati a duello e rimessi al loro posto. Ma quel giorno James era di buon umore e i duelli erano un trattamento riservato agli uomini d'onore. Con un sorriso garbato si avvicinò al pirata. «Come ti chiami?»
«Yannez de Gomera, milady»,
insistette il portoghese tra gli sghignazzi della sua ciurma. «Immagino tu sia il capo».
«Siamo tutti uomini liberi»,
James accennò alle catene. «Se lo dici tu, fammi sapere se qualcuno dei tuoi ha sete o bisogno di un medico».
«Catturato da una gentildonna, a saperlo mi mettevo il vestito buono».
Purtroppo trattare con quelle bestie era impossibile. James fece un cenno a Held, il suo luogotenente, e i prigionieri furono portati via. Arrivarono all'Abuan al tramonto e, nel tempo della manovra d'attracco, al porto si era già raccolta una piccola folla. Gli uomini interrompevano le loro occupazioni per ammirare la prodigiosa Royalist, i bambini si spintonavano per un posto in prima fila alla sfilata dei pirati e le donne spuntavano dalle case coloniali per accertarsi che tutto quel che si diceva sull'affascinante Lord Brooke corrispondesse a verità. James sbuffò. Quel teatrino, che lo accompagnava ovunque andasse, lo aveva già stufato. «Fermati a salutare e ricordati di sorridere», gli ricordò Ita, aggiustandosi le sari color zafferano. «Le battaglie navali non le vede nessuno. Sono questi sbarchi che la gente si ricorderà di te».
Ormai, a bordo del suo vascello, nessuno si stupiva più per le libertà che si prendeva la sua vecchia serva indiana. Lord Brooke scese dalla passerella per primo. Ai due lati, Ita e Held lo aiutarono a farsi largo tra la folla. Seguendo le indicazioni della serva, strinse mani, sorrise benevolmente ai bambini e restituì con galanteria ogni guantino o fazzoletto ricamato che, per caso, gli cadeva ai piedi. Una donna in abiti vistosi si premurò di fargli sapere dove abitava e che suo marito era a Giava per affari. Da ragazzo forse avrebbe dato seguito all'invito, ma ormai conquista del genere avevano perso ogni fascino. Da quando si era messo al servizio di Lord Gillonk, James aveva scoperto in sé sentimenti e desideri nuovi, più puri, che forse dipendevano solo dalla maturità dei suoi 30 anni. O forse...
«Lord Brooke, l'aspettavamo per domani».
Riconobbe immediatamente la tediosa cantilena irlandese di Murray, che lo scrutava al cigno dall'alto del suo cavallo. Il fascino di James evidentemente non aveva presa sul braccio destro del console.
«Lord Gillonk ha già cenato», proseguì il soldato. «Quando vi sarete sistemato nei vostri alloggi, vi aspetta il rapporto nel suo studio».
«Buonasera, Murray». James accennò un inchino senza mai piegare il capo. «Ringraziate il console da parte mia. Purtroppo io e i miei uomini siamo provati dal viaggio e dalla battaglia, e quindi credo sia meglio rimandare i colloqui a domani».